Salerno un anno fa e lo stanno già facendo in un ospedale di Salerno. Adesso Alan Friedman, giornalista, autore, produttore e conduttore televisivo. Benvenuto Alan.
Buonasera
a tutti. Ve lo dico subito che io nei confronti di Alan Friedman non ho il minimo senso critico. Ve lo dico subito perché gli voglio bene, perché è venuto nella nostra trasmissione, non ha mai tradito, non ha mai tirato una bidonata, ci ha raggiunto a Milano, a spese sue. Noi non diamo gettoni di presenza a nessun ospite. Lui è venuto a spese sue, è stato con noi tutta la puntata. Cioè, sono quelle cose che ti fanno capire che... Ecco, ci sono delle belle persone in giro. Alan, benvenuto.
Bisogna anche stimare la conduttrice.
No, ti ringrazio, però questa è una cosa molto bella. Non che gli altri non siano altrettanto, nessuno prende soldi da noi, però veramente abbiamo delle dimostrazioni a volte che io non dimentico. Lui adesso ha scritto un libro e solo, e anche non solo per questo, è uno dei suoi libri forti, Alan Friedman, Questa non è l'America. Siccome oggi noi parleremo anche d'America. Oh Alan, lo sto facendo vedere su Periscope e su Twitter.
Con la bandiera americana sotto sopra.
Sì, anche il bestseller internazionale, il nuovo sconvolgente libro del giornalista americano più amato dagli italiani. Sting. Dagli italiani, ma non tanto dai tassisti, perché ho visto che ultimamente...
Ma io sono per un mercato in cui i tassisti vengono protetti, ma anche quelli che guidano Uber, francamente.
Ecco. Ci hai dato sotto, e dove eri? A Piazza Pulita, se non sbaglio.
Sì.
Allora, ci siamo. Lui ha scelto di vivere in Italia, è di origine americana, statunitense. Allora, dovrei avere anche Carlo Rimini, avvocato docente di diritto di famiglia Università di Pavia, diritto privato Università di Milano, benvenuto.
Buongiorno.
Ci siamo? Mi scusi, avvocato.
Ci siamo.
Dove si è nascosto? In un convegno. Ci ha dato l'ok?
Sì.
Lei si è nascosto?
Lo ero. Sono uscito dal convegno apposta per lui.
Ma le posso dire che l'eco di solito che si sente, in genere quando uno si nasconde in bagno per non essere disturbato durante l'intervista.
Io questo con voi l'ho fatto una volta su un treno.
Mi ricordo. Ma quando c'è questa eco, mi creda, a volte perché uno si nasconde in un posto senza tende, senza niente. In genere sono in bagno.
Sono le aule del tribunale che rimbombano. Beh. Dove era il mio compito. Beh. Adesso vediamo se cambiando aula riduco
No, per carità, ma ancora Allora, la notizia è arrivata pochissimo fa, è una notizia della quale sentirete parlare tantissimo. Alan, poi più tardi io ne riparlo del tuo libro, Intanto adesso aggrediamo l'attualità. Allora, una notizia, vi dicevo, che della quale sentirete molto parlare. Mi interessa capire cosa dice la legge, mi interessa capire cosa dice Alan Friedman, che è americano, ok, vive in Italia, quindi conosce molto bene questi fatti. Sto parlando dell'utero in affitto. Per la prima volta due uomini gay, omosessuali, sono stati riconosciuti genitori in Italia. Quindi maternità surrogata, sembra una decisione storica, è successo a Trento, e due gemellini sono stati lasciati a una coppia di uomini e sono entrambi padri. Quindi è una notizia grossa. Perché è importante poi Alan Friedman? Perché i due gemelli sono nati negli Stati Uniti grazie alla maternità surrogata, l'utero in affitto.
Quindi
questa decisione grossa, importante per l'Italia, è stata presa dalla Corte d'Appello di Trento, che con un'ordinanza ha disposto il riconoscimento di efficacia giuridica, guardate, importante, al provvedimento straniero che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori nati grazie alla gestione, alla gestazione per conto di loro padre non genetico. E a un certo punto la Corte è intervenuta, giusto? Mi dica se sbaglio, perché qui è importante anche l'importanza che anche il secondo uomo è stato riconosciuto padre, cioè il secondo elemento della coppia è stato riconosciuto padre. Ho capito bene? Quindi due notizie importanti. Ho capito.
Ha capito benissimo.
La bomba.
Decisione si colloca, per dir la verità, nel solco di una sentenza della Cassazione dell'autunno scorso, che aveva già affermato, in quel caso si trattava di due madri, la possibilità di riconoscere in Italia le due donne come madri di una bambina, di due bambine, di due gemelle, nate in Spagna. In quel caso, quindi già in quel caso, la Cassazione aveva detto che era corretto che alle due madri venisse riconosciuto lo status di madri. Che cosa c'è di nuovo in questa vicenda? Proprio quella della maternità surrogata, essendo due padri per ragioni biologiche, è ovvio che il bambino non può essere stato partorito da nessuno dei due, quindi una di queste due persone ha donato, ha diciamo, messo il seme, l'ovulo fecondato è stato diciamo, impiantato in una donna, nell'utero di una donna portatrice, la quale poi, dopo la nascita del bambino, ha dichiarato di voler sparire dalla vita del bambino e i due genitori all'estero sono stati, i due padri sono stati appunto riconosciuti come padre, uno almeno è padre biologico, l'altro non c'entra nulla.
C'entra in quanto coppia?
C'entra in quanto coppia, dal punto di vista genetico non c'entra
scusi,
nulla, ma
qui...
come già... Certo, come già aveva detto la Cassazione alla fine del 2016, ciò che conta è proprio l'aver costituito una famiglia, la necessità di tutelare un legame familiare che c'è. Gli ascoltatori probabilmente ricorderanno che su questo punto era nato un dibattito violentissimo attorno all'approvazione della legge sull'unione civile. Alla fine il Parlamento aveva deciso di non decidere e quindi la questione è stata, diciamo, è rimasta non risolta con il legislatore che ha detto sostanzialmente decideranno i giudici caso per caso. Qual è il problema particolare posto dalla maternità surrogata? Nel nostro ordinamento è un reato, cioè nel nostro ordinamento, e questa diciamo la bizzarria di questa situazione, nel nostro ordinamento la legge sulla fecondazione artificiale afferma chiaramente che il ricorso a pratiche di maternità surrogate è un reato. È anche tra l'altro un reato piuttosto grave, punibile con una sanzione severa. Ma essendo commesso all'estero, i giudici italiani non hanno la possibilità di sanzionare il reo perché il reato è commesso all'estero. E quindi abbiamo l'assurdo di una persona che commette una cosa che la legge italiana ancora oggi considera reato e che nonostante questo, sulla base di quel presupposto, viene comunque considerato genitore.
Interessantissimo, questa è proprio la fotografia di questo paese. Con tutte le sue piccole grandi contraddizioni. Alan, mi interessa un tuo commento, perché tu sei americano e, permettimi, anche italiano. Mi interesserebbe anche la vostra opinione, se volete scriverci, per carità. Allora, c'è un punto che mi piace molto, questo lo posso dire perché non mi posso esporre, perché non è giusto, questa è una materia molto delicata, molto personale. Cioè, i giudici hanno riconosciuto per la prima volta in Italia questo legame genitoriale, l'abbiamo scritto, con i bambini, dove, ecco il punto, la volontà di cura, questa parola bellissima, la volontà di cura prevale sul legame biologico. Questo indipendentemente da come ognuno la possa pensare, è una frase molto forte. Alan, dimmi tu, America, Italia, in una battuta, come sai fare tu, che così poi passiamo alla guerra fredda. Vai.
Allora, in due parole, io credo da un lato che questa decisione è un fatto storico, è importante e positivo. Positivo perché per me ci sono due uomini insieme a due donne e sono perfetti e corretti e si amano. E dare una famiglia, una casa a un bambino, questo è famiglia e poi non spetta a noi a dire cosa vuol dire l'amore fra due persone. Quindi io sono a favore non solo di questo, ma mi chiedo perché non possono sposarsi questi due uomini, perché non c'è matrimonio gay in Italia. Non so che
questo è molto americano.
Non è concordato, sono americano anche. Dal certo. punto di vista italiano, metto il cappello italiano, l'altra parte della mia personalità, e vi dico questo. In America c'è una tutela delle donne che fanno la maternità surrogata. In Italia non c'è. In Italia spesso si tratta di cose illegali perché donne dell'est Europa vengono sfruttate. In America c'è una tutela sia sull'aspetto economico, sulla salute. Quindi per me bisogna portare in Italia una legge che permetta la maternità surrogato, ma tutela le donne. Tutela le donne. Ma per il resto, scusa, siamo nel 21° secolo e se due persone si amano e creano una famiglia, sai quante famiglie ci sono in America di due uomini o due donne? Milioni. E vivono felicemente.
Allora, grazie. Intanto chiudo questa. Grazie, Avvocato Rimini. Guardate, io vi dico, se avete voglia, intenzione, andate a risentirvi quello che ci ha spiegato l'Avvocato Rimini dal punto di vista della legge e della pericolosità, della furbizia, strabismo, quello che volete voi di questo paese, che non prende una posizione vera nel sì né in no e lascia in mano ai giudici le decisioni. Questo è terribile. Rimane un punto, Alan, lo dico a te, per carità sei americano, per carità, tutela le donne, prima di tutto tutela dei bambini. E questo vuol dire tutto e vuol dire niente, per carità, ognuno applica questa cosa che dico a modo proprio. E un punto anche, come fa una mamma a rinunciare al proprio bambino e darlo via? Io, questa è una domanda alla quale non mi so rispondere, mi fa diventare pazza. Come fa una mamma a vendere il proprio bambino, a darlo via? Io se tu hai una risposta americana, io non riesco, la disperazione, la fame, no.
Non ho una risposta. Perché non saprei dire.
Non saprei,
ma quello che posso dire è questo. Io preferirei avere due mamme insieme che portano avanti la vita di un bambino,
sì?
Che ha una buona casa e una buona famiglia, anche se sono due lesbiche o due uomini gay.
D'accordo.
Invece di una mamma che terrorizza il suo bambino e fa saltare da un tetto e suicidarsi.
Ma certamente, ma questo è evidente. E io preferisco allora una mamma che se tiene il suo bambino e uno Stato che l'aiuta a tenerlo.
La domanda non solo su maternità surrogata, ma sulle donne che danno via i loro bambini per adozione. È un altro tema.
Certo. Attenzione, non è un attacco alle coppie omosessuali. È soltanto... No. Una cosa che non mi riesco a spiegare, una mamma che rinuncia al proprio bambino, disperazione, e allora sotto inchiesta uno Stato che non aiuta una mamma a tenersi il suo bambino. Allora, Alan, Avvocato Rimini, grazie.
Sì?
Grazie.
Prego.
Grazie. Prossima. Grazie. Buonasera. Allora, Alan, voglio ancora un qualche cosa, una battuta... sull'America, su questo tuo libro. Questa non è l'America. Quale non è l'America? Quale America non è questa? E qual è l'America? Che poi mi piacerebbe farti una bricconata sull'America che sbaglia anche le buste. A me è simpatica l'America che sbaglia le buste degli Oscar. È arrivata la spiegazione, fra poco ve la diamo.
Allora, sul libro diciamo questo. Io ben prima dell'arrivo di Trump ho visto il mio paese spaccato e sono andato un giro a lungo e largo a cercare di capire la povertà, il razzismo, le sorti vere dell'America profonda. Questo è prima di Trump. E ho visto un paese che non è la mia America, non è l'America dei nostri sogni. Non c'è un sogno americano che abbiamo tutti conosciuto. Invece c'è una realtà molto più brutta e una nazione ferita. Introduci a questo un nuovo presidente, il più divisivo della storia americana, in Trump. In questo libro cerco di spiegare due cose. Che cosa è successo all'America? Come siamo diventati un paese così sofferente, con così tanta povertà, 40 milioni di poveri e 100 milioni di americani, un terzo della popolazione sotto che è a rischio di esclusione sociale? E poi cosa significa l'arrivo di Donald Trump?
Cosa significa l'arrivo di Donald Trump? Perché oggi c'è una notizia un po' impressionante che ti vorrei far commentare. Dimmi.
Fra poche ore, forse ti sto anticipando,
fra poche ore,
Donald Trump farà il suo primo discorso davanti al Congresso. È una specie di discorso programmatico in cui finalmente annuncia quello che vuol fare. In questo discorso lui dirà che vuol aumentare almeno da 10% le spese del Pentagono, spese militari,
sì.
E vuol tagliare welfare, e vuol tagliare l'aiuto per i poveri, e vuol premiare Wall Street, e vuol tagliare tutte le regole
salute, sanità,
l'ambiente e lasciare andare l'ambiente.
Ah, i soldi anche all'estero, a quelle situazioni l'America che l'America sta aiutando all'estero. Allora,
scusami? Vuol dire che si taglia gli aiuti all'estero, si taglia gli aiuti in Africa. Il punto qui è con Trump, e questa è una cosa che ci vuole un po' di tempo prima che gli italiani recepiscano tutto questo. America sta per cambiare in modo molto profondo e Trump sta per mettere il mondo sotto sopra. Ti do una cifra forse per far capire agli italiani cosa significa Trump. Una cifra banale, ma non tanto.
Dai.
Trump insiste. Trump sarà in Sicilia a maggio. Trump sarà qui per il G7 in Italia, a Taormina. E quando arriva, lui pretenderà dal Presidente del Consiglio, chiunque sia, Gentiloni o qualcun altro, sarà Gentiloni a maggio, e dirà, dovete aumentare la vostra spesa militare per la NATO al 2% del prodotto interno lordo. Allora, oggi l'Italia spende poco più di un punto percentuale, circa 16-17 miliardi. Sai cosa vuol dire per i contribuenti italiani? L'Italia vuol mettersi in riga con quello che Trump pretende, vuol dire 15 miliardi di euro di spesa pubblica a partire da subito. Da dove vengono questi 15 miliardi di euro per la spesa militare? Dai contribuenti. Questo pretende Trump e questo i tedeschi hanno già accettato che faranno loro. L'Italia non ce la fa. L'Italia è nella guai per un piccolo manovrino di 3 miliardi e mezzo. Questa è una finanziaria di 15 miliardi che Trump pretende dall'Italia. Questo è un esempio.
Senti, intanto mi chiamate per favore Alessandro Amati, così entriamo nel mondo un po' più divertente, perché qui si parla di guerra fredda, signori, perché Mosca, dopo l'annuncio americano di aumentare le spese militari, dice reagiremo.
Certo.
Una battutina, cosa può succedere? Guerra? Dai, no, ti prego.
No, guerra no, perché ricordiamo che dietro
guerra fredda.
Trump e Putin entrambi sperano ancora di farcela e fare un accordo. La cosa strana è questo: mentre Trump deve reagire e Putin deve reagire io non escludo che Trump e Putin prima o poi arriveranno a cercare di fare un accordo fra di loro, perché loro sono due uomini forti che si rispettano, e sarà pressione dal Senato, dal Congresso su Trump a cercare di fare la voce grossa con la Russia. Invece, secondo me, Trump vuol fare un accordo con Putin.
Alan Friedman, fermati solo qualche secondo. Beh, Trump sceglie sempre gli uomini forti per fare gli accordi. Chiamatemi Alessandro Amati, e sai cosa ti dico, Alan? Che a volte anche gli americani sono pasticcioni.
This is not a joke. Non è uno scherzo, è successo davvero che Faye Dunaway, dopo le incertezze di Warren Beatty, ha proclamato miglior film La La Land invece di Moonlight.
Siamo saliti, abbiamo preso il premio e improvvisamente hanno trovato una cartolina con scritto Moonlight. Evidentemente c'era stato un errore e così ho voluto correggere il dato.
Allora, Alessandro Amati, vice direttore dell'agenzia Asca News, siete stati voi i primi a dare le spiegazioni di quello che è successo. Alan, ti ho dato del pasticcione, scusami, ma mi diverte troppo.
Ma è l'idea. Un pasticcione alla grande.
L'avessimo fatto in Italia mamma, tutto il mondo ci avrebbe spernacchiato e riso dietro. Alessandro Amati, benvenuto.
Buonasera, grazie.
Cosa c'è dietro questa busta, le facce disperate, plasticate di Warren Beatty e compagnia cantante? Dimmi un po'.
Ma certamente c'è una grande gaffe e ci sono degli errori umani, ma diciamo ci sono ancora degli aspetti forse ancora un po' da chiarire.
Vai!
Sembra che appunto questa busta sia stata scambiata da uno dei due soci della compagnia che aveva il compito di
vigilare,
di custodire la busta, sono quelli che sovrintendono a tutta quanta l'organizzazione, la conta dei voti, li comunicano eccetera.
Quelli molto blindata, molto seria, seriosa.
Molto sì, certo, è una delle cerimonie più importanti del mondo, diciamo, perché veramente tutto il mondo occidentale.
Perché ha sbagliato la busta? Dillo un po', se hai il coraggio.
Ma sembra che fosse distratto, perché stava twittando, stava twittando. Sembra che questo Brian Callinan, uno dei due responsabili, stesse twittando anche in maniera forsennata. perché ne aveva fatti già 4 di tweet. Su e chi? Diciamo che era un po' distratto.
Era perso per delle foto di Emma Stone, giusto?
Esattamente, okay. Esattamente. Era perso per queste foto e stava twittando. Era già il quarto tweet consecutivo che stava facendo. Forse...
E si è perso l'oste. E si è perso l'oste.
Si è perso la busta. Si ha confuso la busta e gliene ha dato un'altra.
Fantastico.
È un grave infortunio. È un grave infortunio. Mamma. Perché la compagnia, la PricewaterhouseCoopers, è una delle più grandi, sì. Era una delle più autorevoli compagnie del mondo.
Certo. Senti, Alessandro Amati, complimenti a Sky News. Alan, questa è già la sigla, hai una battuta da fare? Pasticcioni.
Beh, le cose sono andate storti alla Oscar per un tweet, è terribile. Ma i tweet che mi preoccupano di più sono del mio nuovo tweetatore in capo alla Casa Bianca, Donald Twitter Trump.
Donald Twitter Trump, pasticcione. Alessandro, stai dicendo qualcosa? Veloce, intanto faccio vedere ancora il libro di Friedman.
Un altro corri. Forse nato tweetatore di Trump.
Allora... Questo non è gli Oscar e questo non è l'America.
Posillipo, Afferrante, Allegra, Donofrio, Michelli, questo è il gruppo di lavoro, Alessandro Grippi, il nostro tecnico, e GR1, Massimo Cecchini. Noi siamo quelli di Sotto Inchiesta, siamo tutti l'America, Trump, Sotto Inchiesta.